Questa sera trattiamo la seconda parte del capitolo quarto, che è sempre, prego, passare. Ricordo che questo capitolo ha per titolo L'amore nel matrimonio, e la prima parte che abbiamo presentato precedentemente era nient'altro che un commento attualizzato all'inno alla carità di San Paolo. Questa sera finiremo certamente questa seconda parte del capitolo quarto. Ci sono tre titoli, diciamo così: crescere nella carità coniugale, i numeri 120-141, poi c'è un secondo titolo che è appunto l'amore appassionato, dai numeri 142-162, poi alla fine soltanto due numeri, il 163 e 164, che fanno un po' da sintesi a tutto il capitolo. Allora, voi seguite, ci sarà ovviamente qualche commento. Questi titoletti in neretto che vedete non fanno parte del testo, sono, chiamiamole così, delle piccole sintesi che ho messo subito in evidenza per dire con qualche battuta di che cosa parla quel numero. Perché il testo, come avete avuto modo di vedere più volte, è anche abbastanza lungo. Bene, i primi tre numeri, come vedete, richiamano un po' un discorso già fatto. Il 120 si lega a quanto detto appunto sull'inno di San Paolo, ecco lì come sintesi per collegarlo, dice il passaggio, quindi dopo aver trattato di che cosa è agape con tutte quelle note caratteristiche di cui parla San Paolo, cioè adesso questo permette di passare per parlare in maniera più approfondita della carità coniugale cosiddetta. E naturalmente queste sottolineature sono fatte per cercare di cogliere un po' l'essenziale. E è vero che fa da ponte con quanto sta prima, ma anche con quanto era stato detto nel primo capitolo, quando si parlava appunto della grazia, del sacramento, della visione cristiana, no? Quindi, però questa volta l'accento è messo, direi, quasi, se l'attualizzazione dell'inno era, diciamo, di tipo pratico, quasi psicologico, no? Vi ricordate che io dicevo, per ogni verbo di quelli che Paolo usa, a voglia, basterebbe metterne in pratica magari uno di quelli per, no? È talmente ricco che direi quasi c'è un po' da perdersi dentro. Invece questa volta ci sono altri elementi che sono più legati proprio anche alla stessa, diciamo, celebrazione del matrimonio. Però andiamo con ordine. Allora, vedete, si richiama il discorso del matrimonio come icona dell'amore di Dio per noi, richiamando quella espressione forte quando si dice che la realtà della coppia permette di capire qualcosa di più anche del mistero stesso di Dio. Quindi l'icona, nella rilettura cristiana della Trinità attraverso la vita di coppia. Però il Papa poi, prima di affrontare questo discorso più in dettaglio, dice ci vuole anche un sano realismo. Ecco, non si deve gettare sopra due persone limitate il tremendo peso di dover riprodurre in maniera perfetta l'unione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa, quell'unione è perfetta. Ovviamente, e il motivo è perché dice il matrimonio è un segno che implica un processo dinamico. Ed è il titolo che dice tutto, crescere nella carità coniugale. Cioè non esiste un capolinea, come non esiste neanche il capolinea per la persona consacrata. Cioè non esiste il momento in cui uno può dire nella vita io sono a posto, no? Quindi c'è questo dinamismo che è proprio della vita di coppia, che è sempre in atto. Il primo, diciamo così, la prima riflessione, tutta la vita, tutto in comune, Papa dice che l'amore coniugale è una unione che possiede tutte le caratteristiche di una buona amicizia. Già questo avviene quando si è amici, e a maggior ragione dovrebbe avvenire appunto nella realtà coniugale. La ricerca del bene dell'altro, la reciprocità, l'intimità, la tenerezza, la stabilità sono caratteristiche che perfezionano, no? Ovviamente il dato amicale. Questo passaggio è anche molto interessante. Chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di tempo. Chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero. A meno chi è innamorato veramente sa che non gli passa manco per l'anticamera del cervello che questa storia possa, diciamo, aver fine. Però poi sappiamo le mentalità di oggi. Oggi ci sono anche i matrimoni a tempo, no? A prova, come si suol dire, con tanto di firma, soprattutto tra i big, se succede questo, no? Quindi tutto già scritto prima, no? Quindi questo è un punto. Ma chi è innamorato veramente non fa progetti di questo tipo. Certamente con tutto quello che si è detto sino adesso, con tutto quello che poi si dirà, è vero che poi alla fin fine quello che dice San Roberto Bellarmino è di attualità, no? Sappiamo, dice, tutto questo non può avvenire senza un grande mistero. Cioè veramente c'è un qualche cosa che va oltre, no? C'è qualcosa che ci supera, ed è quindi il discorso della grazia che in un certo senso è ovviamente per il credente è ciò che dà la garanzia, la forza a cui aggrapparsi proprio nei momenti, come si dice, di prove e di delusione. Ed in questo contesto, naturalmente, si dice proprio perché è totalizzante questa unione, anche esclusiva, fedele e aperta alla generazione. Ci sono, diciamo così, le caratteristiche fondamentali che sono riprese anche dalla, già il Concilio ne aveva parlato in questi termini. Ecco, qui si dà quindi un po' un accento particolare sul tema della grazia. Andiamo avanti. Ecco, trattandosi, ripeto, ancora di crescita nella carità coniugale, ecco, viene ripreso il pensiero di San Tommaso, che diceva: nel matrimonio avere cura della gioia e dell'amore. La gioia allarga la capacità di godere e permette di trovare gusto in realtà varie, anche nelle fasi della vita in cui il piacere si spegne. Ecco, allora, per questo San Tommaso diceva che si usa la parola gioia per riferirsi alla dilatazione dell'ampiezza del cuore. C'è un discorso che praticamente non è mai finito. Non è mai finito. Quando c'è, diciamo, manca un po' una certa tensione verso questa volontà soprattutto di fare sempre, comunque, di curare di più, perché c'è qualcosa sempre da costruire, allora certamente ci sono le condizioni per poter continuare. E l'altra cosa stupenda, il numero 127, ripeto, questi titoli non ci sono, sono titoli che ho messo per sintetizzare. gustare la sacralità della sua persona. Ecco, l'aggancio è alla società dei consumi. Tutto esiste per essere comprato, posseduto e consumato, anche le persone. La tenerezza invece è una manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio egoistico di possesso egoistico, proprio perché c'è questa visione sacra della persona, quindi non da usa e getta, espressione che poi ripeterà più avanti. Questo numero 128 è particolarmente bello perché riporta delle frasi che in fondo chissà quante volte abbiamo sentito, abbiamo pensato, eccetera, no? È il tema dello sguardo, il tema dello sguardo. L'esperienza estetica dell'amore si esprime in quello sguardo che contempla l'altro come un fine a se stesso, quando anche sia malato, vecchio o privo di attrattive sensibili. Lo sguardo che apprezza ha un'importanza enorme e lesinarlo produce di solito un danno. Quante cose fanno a volte i coniugi e i figli per essere considerati e tenuti in conto? Il problema è decifrarle queste cose, ci vogliono occhi particolari, antenne particolari. Questo è ciò che esprimono alcune lamentele e proteste che si sentono nelle famiglie. Mio marito non mi guarda, sembra che per lui io sia invisibile, per favore guardami quando ti parlo, mia moglie non mi guarda più, ora ha occhi solo per i figli, a casa mia non interesso a nessuno e neppure mi vedono, come se non esistessi. Questa è proprio il quotidiano, no? Si vede che qui evidentemente c'è la vita di tutti i giorni. Guarda, ecco il realismo di cui diceva prima, queste cose che sono campate per aria, insomma, no? Ecco, l'amore apre gli occhi e permette di vedere al di là di tutto quanto vale un essere umano. Ecco perché è importante veramente l'esame di coscienza che una volta nelle comunità si faceva l'esame, il capitolo delle colpe, dove non si accusavano gli altri, si accusava se stessi, no? E si chiedeva perdono davanti a tutti. E questo è liberante, no? È liberante. E allora, perché poi tu nel momento in cui naturalmente chiedi perdono, chiedi scusa davanti a tutti, nel momento in cui anche se ci sono le ombre negli occhi cascano, perché quando si è più sereni le cose si guardano diversamente, no? Si dice che quando uno è molto arrabbiato, lo diciamo anche nel linguaggio, noi dice ha il sangue agli occhi, no? Dice, ha un volto assatanato. Ecco, lo sguardo importantissimo, ed è in questa parte dell'esortazione che il Papa richiama il pranzo di Babette, un film che a lui piace moltissimo, dove in sostanza, andate poi, la trama forse la conoscete, se non la conoscete andate su internet, c'è la storia di questo bellissimo film, dove alla fine questo personaggio principale, ecco, prepara un bel pranzo per tutti quelli che sono presenti per farli felici, ecco, provare la gioia che gli altri sono felici. Da notare che questo pranzo è stato fatto con i soldi che la protagonista aveva ricevuto in eredità. Era stata ospite, insomma, è tutta una bella trama da andare a vedere. Ma è questo che è importante, provare la gioia di far felice gli altri. Questo è un dinamismo molto, molto bello, no? Non esiste la gioia maggiore che nel condividere un bene. Le gioie più intense della vita nascono quando si può procurare la felicità degli altri. Credo che questo lo sperimentiamo, no? È dolce e consolante la gioia che deriva dal procurare diletto agli altri, di vederli godere, di chi ama e si compiace del bene dell'amato. E poi questa parte, a conclusione di questo settore, la gioia si rinnova nel dolore. Proprio ieri ad alcuni di voi dovrebbe essere già arrivato, ho spedito, sapete che ogni tanto mando gli articoli di Padre Cucci, ecco, quello che ho mandato ieri è sulla tristezza. Non diventate tristi, perché è un articolo invece molto bello. C'è già chi ha risposto. Sapete che oggi la tristezza viene confusa spesso con la depressione, allora farmaci. È interessantissimo per vedere che dietro a tutta questa assunzione ipertrofica ormai di ansiolitici ci sono ovviamente le fabbriche farmaceutiche, no? Per delle crescite esponenziali. E vi invito a leggerlo, perché appunto c'è una tristezza, per esempio, che si vive nella condivisione del dolore della persona amata, no? No? E non è un momento da psicotici o da malati quando si condivide questo. Ecco, poche gioie umane sono tanto profonde e festose come quando due persone che si amano hanno conquistato insieme qualcosa che è loro costato un grande sforzo condiviso. Quindi anche i momenti, diciamo così, difficili. Ecco, poi c'è questa visione, questa lettura guardando avanti, no? Non è solo un contratto, sposarsi per amore, si dice che dovrebbe perlomeno essere così. E qui il Papa dice: voglio dire ai giovani che nulla di tutto questo viene pregiudicato quando l'amore assume la modalità dell'istituzione matrimoniale. Oggi è un pochino questa che è in crisi, no? L'istituzione matrimoniale. È vero che l'amore è molto più di un consenso esterno o di una forma di contratto matrimoniale, ma è altrettanto certo che la decisione di dare al matrimonio una configurazione visibile nella società, con determinati impegni, manifesta la sua rilevanza. Il matrimonio come istituzione sociale è protezione e strumento per l'impegno reciproco. Attenzione, Papa non dice matrimonio religioso, dice come istituzione sociale. Maturazione nell'amore, perché la decisione per l'altro cresca in solidità, concretezza e profondità. Una scommessa audace, del resto non molte settimane fa ha detto: oggi ci vuole coraggio per sposarsi. Ci vuole coraggio per sposarsi. Ecco. Scegliere il matrimonio esprime la decisione reale ed effettiva di trasformare due strade in un'unica strada, accada quel che accada e nonostante qualsiasi sfida. Naturalmente c'è sempre una quota di rischio, che è realistico questo discorso, quindi di scommessa audace. Il rifiuto di assumere tale impegno è egoistico, interessato, meschino. Non riesce a riconoscere i diritti dell'altro e non arriva mai a presentarlo alla società come degno di essere amato incondizionatamente. D'altra parte, quelli che sono veramente innamorati tendono a manifestare agli altri il loro amore, no? Non si vede l'ora di comunicare una persona che voi conoscete, ma non vi dico chi, tanti anni fa, quando ero qui la prima volta, e poi siamo rimasti in contatto, e mi ha detto: stai tranquillo che tu sarai il primo a saperlo il giorno in cui è scoppiata la scintilla, è arrivata la telefonata in un'ora piuttosto strana. Dico: a quest'ora, dico, non si preoccupa pure, ma se ti ricordi, è arrivata quell'ora, cioè il fatto, no, la voglia di comunicare quel momento di gioia. Qui comincia il discorso della crescita, no? Le famose tre parole chiave, che aveva già detto tante altre volte, il permesso, grazie, scusa. Ho visto che qualche coppia, l'ho visto su un libretto di matrimonio, adesso compaiono queste frasi un po' ad effetto di Papa Francesco, e una coppia ha messo proprio questa frase del permesso, grazie, scusa. Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede permesso, quando in una famiglia non si è egoisti e si impara a dire grazie, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere scusa, in quella famiglia c'è pace e c'è gioia. col discorso della crescita costante, ribadisce ovviamente il discorso della grazia, ma dice anche come: più atti di amore, atti di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. E ahimè, diciamo, noi maschietti dobbiamo fare un mea culpa, perché in genere il difetto di queste manifestazioni così è un po', stando un po', si parla in genere ovviamente, ma sembra che la psiche maschile sia un pochino più tirchia da questo punto di vista, eh? E si dice, in fondo, ascoltando un po' qualche confidenza tutti questi anni che si è sempre confessato, dice, in fondo non si chiede mica la luna non si chiede mica la luna, no? Ecco, quindi delle attenzioni, il discorso delle attenzioni, quando si parla di questo io non posso che ricordare i miei genitori, perché io ero piccolo, però ricordo papà lavorava in ferrovia, motivi di lavoro, tanti viaggi eccetera, papà non tornava mai a casa da un viaggio extra, ovviamente non tornava mai a casa senza portare qualcosa a mamma, mai tornato a mani vuote. Ed era lo stipendio di un ferroviere, che non arrivava a 100.000 lire all'ora, eh. Eppure, vedete, io queste cose le ho viste, direi, le ho viste, e quindi veramente devo dire che è vero questo che dice il Papa, quindi questo è veramente molto importante. E poi, sempre sul tema realistico, che il Papa cita i vescovi del Cile, non esiste famiglia perfetta, eh? Non esistono le famiglie perfette che ci propone la pubblicità ingannevole e consumistica, in esse non passano gli anni, non esistono le malattie, il dolore, la morte. La pubblicità consumistica mostra un'illusione che non ha nulla a che vedere con la realtà che devono affrontare giorno per giorno i padri e le madri di famiglia. È più sano accettare con realismo i limiti, le sfide e le imperfezioni. Ricordo uno sketch di Gino Bramieri, era comico, no? Gino Bramieri, che quando parlava degli anziani, una sera ha detto: ma come? In televisione sti anziani sono sempre puliti, rasati, tutti perfetti, eccetera. Poi, ma noi sappiamo, ha cominciato a scatarrare, a fare, no? Ecco, dire, no? Televisione, gli anziani sono presentati così, anziani un pochino diversi. Ecco, c'è quest'altro bellissimo adesso capitoletto sul dialogo. E viene detto la cosa, credo, più importante, perché qui non credo che esistano scuole, eh? Cioè, questo è un impegnativo tirocinio, sul dialogo. Credo che questo dialogo, soprattutto inteso nel senso lato, io credo che non è in gioco qui il discorso verbale, anche perché, per quel che poco che ricordo io di psicologia, la comunicazione maggiore non avviene attraverso il linguaggio, ma attraverso i gesti, no? Quindi non è tanto questo. Infatti vedete che qui si dice il modo di fare domande, la modalità delle risposte, il tono utilizzato, il momento, eccetera. Sviluppare alcuni atteggiamenti che sono espressione di amore, rendono possibile il dialogo autentico. E allora si comincia. Il primo, che è il primo comandamento, come sappiamo, veniva la voglia di scrivere Shema Israel, però questo ovviamente vale per tutto. Ecco, darsi tempo di qualità, che consiste nell'ascoltare con pazienza e attenzione finché l'altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di esprimere. Com'è difficile tacere, eh? Prima che l'altro abbia finito, com'è difficile veramente. Ecco perché è un tirocinio, eh? Questo richiede l'ascesi di non incominciare a parlare prima del momento adatto. E qual è il momento adatto? Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l'altro ha la necessità di dire. Questo implica fare silenzio interiore per ascoltare senza rumori nel cuore e nella mente. Spogliarsi di ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e urgenze, fare spazio. Invece tentazione è quella subito, no? Una partita di ping pong, no? Pum, pum, pum. E invece è diverso. Molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi problemi, ma di essere ascoltato. Bello sto passaggio, Deve percepire che è stata colta la sua pena, la sua delusione, la sua paura, la sua ira, la sua speranza, il suo sogno. Tuttavia sono frequenti queste lamentele. Altre frasi: non mi ascolta, quando sembra che lo stia facendo, in realtà sta pensando a un'altra cosa. Parlo e sento che sta aspettando che finisca una buona volta. Quando parlo tenta di cambiare argomento o mi dà risposte rapide per chiudere la conversazione. Fotografia molto realistica. Ecco, un altro punto di vista, entrare in quest'ottica che tutti hanno un contributo da offrire. E quello è il discorso famoso dell'empatia, quello mettersi nei panni degli altri, come sappiamo. Ma c'è qualcosa di, credo, di molto più delicato, perché poi magari ce ne accorgiamo, no? Quello di non ferire, quello di non ferire. È possibile che dal mio pensiero e dal pensiero dell'altro possa emergere una nuova sintesi che arricchisca entrambi. Alle volte è proprio vero questo, no? Come questa unità nella diversità o diversità riconciliata, no? Quindi c'è bisogno di liberarsi dall'obbligo di essere uguali, eh? Questo è fondamentale. E poi questo, che era un tema molto caro ai padri del deserto, questo di riconoscere i cattivi sentimenti, no? Le malattie del cuore, dicevano. È importante la capacità di esprimere ciò che si sente senza ferire. Esporre le proprie critiche senza però scaricare l'ira come forma di vendetta, ed evitare un linguaggio moralizzante che cerchi solo di aggredire, ironizzare, incolpare e ferire. Ecco un tocco veramente sapienziale, l'ho messo in grassetto perché mi pare molto molto vero. Molte discussioni nella coppia non sono per questioni molto gravi. A volte si tratta di cose piccole, piccole, poco rilevanti, ma quello che altera gli animi è il modo di pronunciarle o l'atteggiamento che si assume nel dialogo. Ecco, l'antidoto viene subito dopo, vedete di nuovo i gesti di attenzione, le dimostrazioni di affetto. Un pochino a mo' di conclusione di questa parte vengono richiamati questi concetti già detti prima. E poi si conclude questa parte di curare la crescita insieme, ovviamente alimentando anche il proprio spirito, qui vuol dire alimentare un pochino tutto il bagaglio anche culturale. Infatti vedete, il Papa dice, una ricchezza interiore che si alimenta nella lettura, riflessione personale, ovviamente la preghiera, l'apertura alla società, quindi non essere chiusi, no? Altrimenti, dice, le conversazioni diventano noiose e inconsistenti, no? Cioè, ecco perché anche il crescere e l'interrogarsi, diciamo, culturalmente, il fatto che magari uno abbia un interesse e l'altro non ce l'ha, perché non tutti siamo appunto uguali, uno può condividere anche sugli aspetti culturali, anche il discorso delle preghiere, perché no? Così c'è chi preferisce pregare in un modo, c'è chi preferisce pregare in un altro, insomma. Bene, questa è la prima parte, dove mi pare ci siano veramente tanti aspetti molto interessanti e direi molto concreti, e senza farsi molte illusioni, Questi numeri che vengono adesso dal 142 al 162, ecco, il Papa si fa proprio questa domanda, dice: ma perché allora non soffermarci a parlare dei sentimenti e della sessualità nel matrimonio? E si parla ovviamente del mondo delle emozioni, come vedete. Poi c'è un pensiero di Papa Benedetto e avanti, avanti così. Poi lo vedremo con calma, però visto che si parla dell'amore appassionato, io vorrei farvi dono di altre due pagine, non sono state graffettate, ma fate presto, cioè prendete la prima e la seconda e passate. Bisogna prenderne due, sono numerate, quindi non sbagliate. Pardon, così non sbagliamo. Allora, mentre uno e due, mentre vengono distribuiti questi fogli, vi ho portato anche il testo da dove sono stati tratti, e questo è un regalo che mi hanno fatto il 3 novembre del 2011, e me l'ha fatto un confratello che sta in Albania, confratello Don Giuseppe De Guglielmo, e il titolo è di Hermes Ronchi, sapete, un religioso che ha predicato gli esercizi anche al Papa, il titolo è proprio quello che avete davanti, I baci non dati. Naturalmente il confratello, quando mi ha dato questo qui, mi ha detto: guarda che è molto bello, leggilo con attenzione, perché a me ha fatto molto del bene. Allora, ognuno di noi ha le sue, chiamiamole così, le sue fisime, no? I suoi interessi. E allora, quando leggo un libro interessante, non so, ognuno di noi ha i suoi metodi, no? Di prendere appunti, di condividere. Allora, io ho un file intitolato "Hanno detto". Quando ho qualche frase che particolarmente mi piace, io la infilo là, no? E quando leggo un libro che mi piace, leggendolo ovviamente uno si sottolinea qua e là, e allora poi di questo testo ho messo qui, ecco, vedete, tutte queste sono espressioni che si trovano in questo libro, che sono veramente molto molto belle, e vorrei leggere con voi questa pagina. Io ho messo lì Bernardo di Chiaravalle e volevo non metterla perché volevo leggerla, e nessuno di noi avrebbe scommesso che Bernardo di Chiaravalle poteva scrivere parole di questo tipo. Allora, siccome sono una cosa, è molto bella, se una di voi donne mi dà la voce, perché io in questo momento ho bisogno, se qualche donna può leggere.
Piacesse a Dio che tu potessi leggere nel mio cuore come su questa pergamena. Allora vedresti quale profondo amore il dito di Dio ha inciso per te nel mio cuore. E potresti ben presto capire che né la lingua né la penna sono capaci di esprimere ciò che lo Spirito di Dio ha saputo imprimere nel più intimo del mio essere, nelle mie midolla. Il mio cuore è vicino a te, anche se il mio corpo è lontano. Se non vuoi vederlo, non devi far altro che scendere nel tuo cuore, e lì vi troverai il mio. Non puoi dubitare che io senta per te lo stesso affetto che tu provi per me, a meno che tu non pensi di amarmi più di quanto io ti ami, e che tu nel campo dell'affetto non reputi il tuo cuore più grande del mio. Concedi anche a me l'amore che Dio ha impresso in te per me.
Fate una pausa e ditemi se vi saresti aspettato che Bernardo di Chiaravalle potesse scrivere queste cose. Andiamo avanti perché è importante. All'amica Ermengarda.
Bernardo è un monaco della sua piena maturità, attorno ai 40 anni. Ermengarda è una contessa nobile e potente, ora vedova. Dopo aver perso il figlio Conan III, duca di Bretagna, che ha partecipato alla crociata, vive senza posizione sociale elevata, distaccata dai beni materiali e dai legami sociali, non lontano da Chiaravalle. Tra loro viaggiano parole inusuali in bocca a un monaco, sconcertanti per i più. Conforta scoprire che le espressioni più intime, più intense e anche più violente dell'esperienza amorosa non appartengono al poeta secolare che scriveva per una corte, ma al poeta monastico che scriveva...
Adesso, giusto per un altro esempio, se girate la pagina, pagina 2, visto che c'è l'icona di San Francesco, un'altra voce maschile stavolta.
L'amore sa anticipare i desideri dell'amato, perché nessuno si conosce così a fondo come l'amico. Non dei biscotti ha desiderio Francesco, ma della mano che riporte. Neppure della mano ha bisogno, ma del cuore che guida la mano.
Ecco, qui avete la didascalia. Era per dirvi che era una condivisione che mi sentivo di fare ovviamente anche con voi. Lì avete altre frasi che potrete leggere con calma. Vi dico subito che non mi hanno pagato per fare propaganda al libro, naturalmente, però vi dico veramente è stato per me una scoperta, anche se devo dire che quando Papa Benedetto ha presentato Bernardo di Chiaravalle accennava proprio a questi aspetti di quel momento particolarmente storico dei monasteri, dove si usava questo linguaggio, no? Proprio di chi era veramente innamorato di Dio, e poi traduceva questo anche nei rapporti umani. Bene, era un po' per dire che quanto dice il Papa, siamo di nuovo nei fogli di prima, parte ovviamente dal discorso dei sentimenti, come vi dicevo, e poi c'è questo passaggio di Papa Benedetto: Dio ama la gioia dei suoi figli. Non so quanti di voi hanno letto la Deus Caritas Est, ma ci sono, vedete quanti numeri, dal numero 3 al numero 8 della Deus Caritas Est, che è tutta proprio un capitolo, diversi numeri proprio che recano questo titolo, appunto, della primo, che il rapporto tra Eros e Agape, differenza e unità. Qui, da par suo, ovviamente, con la chiarezza che lo contraddistingue, la profondità, qui ci sono dei passaggi veramente stupendi che fa capire appunto la natura dell'eros e di Agape, il completamento, la vera lettura che bisogna fare, proprio perché appunto il Signore vuole il bene dei suoi figli. Poi, andando avanti sempre, perché il tempo vedo che corre, il Papa ovviamente accenna alla dimensione erotica dell'amore e cita in questa sezione, non poteva fare diversamente, cita molte volte Giovanni Paolo II, perché Giovanni Paolo II fece delle catechesi anche abbastanza lunghe nei primi anni del suo pontificato proprio sulla teologia del corpo. Io più di una volta mi trovai a Piazza San Pietro, in fondo, perché fermavo lì, e ascoltavo veramente questi discorsi, un po' mi interrogavo, devo dire la verità, dico, perché il discorso era piuttosto, no, la formazione di Giovanni Paolo era una formazione antropologica, quindi i concetti erano anche abbastanza altini, come si suol dire, però ha dei passaggi veramente stupendi, stupende, dove dice appunto: nelle sue catechesi sono al centro sulla teologia del corpo umano. San Giovanni Paolo II ha insegnato che la corporeità sessuata è non soltanto sorgente di fecondità di procreazione, ma possiede la capacità di esprimere l'amore, quell'amore appunto nel quale l'uomo persona diventa dono. E poi il commento al numero successivo, la dimensione erotica come dono di Dio, che ci mostra quali meraviglie è capace il cuore umano, ovviamente vissuto nella dinamica del dono. Poi, sempre per quel sano realismo di cui è intessuta ovviamente lo scritto, ecco allora la violenza e la manipolazione. E allora vedete che il Papa parla di sano realismo, lo spirito velenoso dell'usa e getta. Infatti non possiamo ignorare che molte volte la sessualità si spersonalizza e anche si colma di patologie, in modo tale che diventa sempre più occasione e strumento di affermazione del proprio io e di soddisfazione egoistica dei propri desideri ed istinti. In questa epoca diventa alto il rischio che anche la sessualità sia dominata dallo spirito velenoso dell'usa e getta. Il corpo dell'altro è spesso manipolato come una cosa da tenere finché offre soddisfazione, da disprezzare quando perde attrattiva. Si possono forse ignorare o dissimulare le costanti forme di dominio, prepotenza, abuso, perversione, violenza sessuale, che sono frutto di una distorsione del significato della sessualità e che seppelliscono la dignità degli altri e l'appello all'amore sotto un'oscura ricerca di se stessi? Ecco appunto, non è superfluo ricordare che anche nel matrimonio la sessualità può diventare fonte di sofferenza e di manipolazione. E ricordando ancora Giovanni Paolo II, nella logica del dominio anche chi domina finisce per negare la propria dignità. Poi apre un capitolo interessante che alle volte, quando viene proclamata questo famoso passo della lettera agli Efesini, ovviamente un po' perché c'è una storia alle spalle, un po' perché insomma la si legge piuttosto male, un po' perché soprattutto non si parte dal cappello di quella lettera, perché va letta lì, quella frase, questo discorso che delle mogli siano sottomesse ai loro mariti. Non vi dico le facce di qualcuno durante la messa quando si leggono queste cose. Allora, ricordo anni fa, proprio qui a Tortona, capitò sta lettura e io chiesi scusa che quel giorno avrei sforato l'omelia. Allora ho detto: i primi 2 minuti non contateli. E fu proprio per mettere in chiave come va letta. C'è la tesi: state sottomessi, ovviamente tutti e due state sottomessi a Cristo. Poi ci sono due ante. C'è la prima anta, che è questa qui, che usando un po' il linguaggio del tempo, il verbo greco è ipotasso, mettere sotto. E invece, andando più avanti, ci si dimentica dell'altra anta della finestra. E lì Paolo usa il verbo agapao, che è un verbo molto forte nella sua teologia. I mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Quel come è riferito ovviamente anche a come Cristo ha amato la Chiesa, quindi ecco, la lettura va fatta ovviamente in un certo messo. Infatti finisce: siate sottomessi gli uni agli altri. Questa c'è una tesi, lo sviluppo, e la tesi che riaffiora alla fine. Quindi questa pagina, per favore, quando la dovete presentare, presentatela come si deve, altrimenti si dice che Paolo è misogino. Poi c'è una cosa molto interessante che a me è piaciuta quando la lessi la prima volta, ecco, in Benedetto, quando disse che in genere si mette molto l'accento sul dono, no? Donare, però dice: non può sempre soltanto donare, bisogna anche ricevere, c'è l'ascendente e il discendente. Lo spiega molto bene in Deus Caritas Est. L'amore ascendente verso l'altro, il dono, ma anche l'amore discendente, no? Ovviamente. Chi vuol donare amore deve egli stesso riceverlo in dono. La parte finale, vado verso la fine, la parte finale è riservata ovviamente a modo di conclusione, si parla anche ovviamente della consacrazione anche religiosa. Vedete questa sottolineatura, perché Don Gianni, tu correggimi se sbaglio, ma c'è stato un tempo in cui si diceva invece che non era così. I testi biblici non forniscono motivo per sostenere né l'inferiorità del matrimonio né la superiorità della verginità o del celibato. Qualche volta è stato presentato questo discorso come più. Ora, Papa Francesco, che io ho riportato giù, faceva ricordare che la radicalità evangelica, su cui noi in genere, noi religiosi, in un certo linguaggio si parla sempre, la radicalità evangelica è di tutti i cristiani. Allora qual è la diversità? Eccola là. I religiosi seguono il Signore in maniera speciale, in modo profetico. È la profezia il quid proprium del religioso. Io mi attendo da voi questa testimonianza. I religiosi devono essere uomini e donne capaci di svegliare il mondo, proprio perché sono, è il segno per eccellenza di quello che dice Gesù, no? Il segno escatologico, dove non ci sarà né più né moglie né marito, eccetera, rispondendo, come sapete, ai Sadducei. Bene, alla fine conviene che chiudiamo con gli ultimi due numeri, perché mi pare che dicano l'essenziale. Ecco, scegliersi a più riprese è il titoletto che ho messo io, la necessità di ritornare a scegliersi a più riprese, costruirsi giorno per giorno. Lo leggiamo e chiudiamo. Nella storia di un matrimonio l'aspetto fisico muta, ma questo non è un motivo perché l'attrazione amorosa venga meno. Ci si innamora di una persona intera con una identità propria, non solo di un corpo, sebbene tale corpo, al di là del logorio del tempo, non finisca mai di esprimere in qualche modo quell'identità personale che ha conquistato il cuore. Quando gli altri non possono più riconoscere la bellezza di tale identità, il coniuge innamorato continua ad essere capace di percepirla con l'istinto dell'amore. E l'affetto non scompare. Riafferma la sua decisione di appartenere ad essa, la sceglie nuovamente ed esprime tale scelta attraverso una vicinanza fedele e colma di tenerezza. È il cammino di costruirsi giorno per giorno, ma nulla di questo è possibile se non si invoca lo Spirito Santo, se non si grida ogni giorno chiedendo la sua grazia, se non si cerca con la sua forza soprannaturale, se non gli si richiede ansiosamente che fonda il suo fuoco sopra il nostro amore per rafforzarlo, orientarlo e trasformarlo in ogni nuova situazione. Questo non vale solo per il marito e per la moglie, questo vale anche per noi religiosi. Le dinamiche sono le stesse, quindi. Ecco, questo quarto capitolo, che ha, diciamo, questa novità, se si vuole, per uno scritto di questo titolo, che dedica una buona parte all'inno alla carità di San Paolo e dall'altra a questo che è stato chiamato sano realismo, no? Questa capacità anche di leggere, di non scandalizzarsi di quelle che sono le nostre miserie e i nostri limiti, ma sempre quando si è preoccupati che questo non è impossibile, a condizione che ci vogliono sempre delle condizioni. Si scende in campo per 90 minuti se uno si è allenato bene. Se uno non si è allenato bene, arrivano i crampi, si rompe il tendine e poi finisce lì la partita. E invece è questo che dobbiamo chiedere al Signore. Bene, detto ciò, Big Bang ha detto stop.